con i vostri messaggi, le vostre curiosità. C'è chi torna anche sul mercato del Milan dicendo che con Adli, Vlasic e Ziyech magari il Milan avrà recuperato terreno rispetto agli errori fatti con Donnarumma e Çalhanoğlu. Io però, caro amico senza firma, che arrivino tutti e tre insieme, non so in quale globo tu lo abbia visto. Ecco, al massimo uno dei tre, due dei tre se si trovano magari coi primi due delle intese di un certo tipo, ma sì, tutti e tre, considerando che Ziyech comunque ha segnato anche in finale di Supercoppa col Chelsea.
Ziyech mi sembra altamente improbabile. Vlasic, ho visto una dichiarazione del suo agente, ha detto l'ho offerto a tutti i principali club italiani, però nessuno ha deciso di fare un'offerta concreta al CSKA Mosca, e Adli, e lo stanno trattando, però vogliono quelli del Bordeaux almeno 10 milioni di euro.
Non c'è dubbio. Da qui ripartiamo salutando con piacere Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera, direttore.
Ciao, buonasera a voi.
Direttore, oggi, insomma, finalmente, in attesa a questo punto solo e soltanto dell'ufficialità, si è messa la parola fine anche sull'accordo che poi, dall'essere molto complesso da trovare, a 47 giorni dall'apertura del mercato, Juventus e Sassuolo hanno trovato. Parlando però prettamente di campo, abbiamo tutti ammirato il Locatelli di De Zerbi, un giocatore straordinario, il migliore in Italia nella capacità di giocare a un tocco, il migliore del campionato per passaggi tentati, passaggi riusciti, grande velocità di pensiero ma anche di palleggio, uno, due tocchi, orizzontale, verticale. Però questo, direttore, era anche il mantra, l'input che arrivava da De Zerbi. Sarà così scontato vedere un Locatelli a quel livello anche in una realtà così diversa e anche con un tipo di gioco, insomma, che con Allegri non sarà così simile, per usare un eufemismo, rispetto a quello del Sassuolo degli ultimi anni?
Ma io ci sono più cose da diciamo da dire. La prima è che Locatelli è un grande giocatore, uh-huh, e questo, su questo non ci sono dubbi. La seconda è che è una mezzala pura, non è, è un regista acquisito, ma soprattutto è un regista in un centrocampo a due più uno davanti, cioè con avendo a fianco un altro mediano. Secondo me la soluzione ideale lì sarebbe avere un centrocampo con Betancourt da una parte e Locatelli dall'altra, e un centrocampista avanzato davanti, uno che possa, che potrebbe essere da Rabiot a Kulusevski a Bernardeschi per arrivare fino a Dybala. Io lo trovo un gran bel giocatore, ma insomma non lo vedo un regista. Lo puoi anche mettere, qualunque giocatore si può mettere davanti alla difesa, e così come ruolo, abbiamo visto che ci ha giocato anche Ramsey, uh-huh, in queste partite. Non credo che sia il suo, però il giocatore è forte, è intelligente, quindi può fare anche questo ruolo. Non so se questo basti alla Juve, però insomma il vantaggio che ha per qualità di uomini e per qualità anche di allenatore, io credo sia piuttosto concreto.
Tra l'altro, direttore, a questo punto la Juventus potrebbe anche fare il colpo di coda finale, proprio per quello che lei diceva, che insomma Locatelli è una grande mezzala di grandissimo miglioramento di prospettiva. Se poi ci fosse la possibilità di prendere anche Pjanic, avrebbero fatto bingo, perché con Pjanic sistemano definitivamente anche il discorso dell'uomo d'ordine, senza nulla togliere a Bentancur, a tutti, a Artur e compagnia cantante, insomma.
Sì, dovrebbero riuscire poi a dare via qualche giocatore, perché altrimenti, però è vero che ne avevano pochi di centrocampisti, perché l'anno scorso hanno quasi sempre giocato con due centrocampisti, quindi ne avevano quattro. Io credo che Pjanic sarebbe un giocatore giusto, corretto, per molti motivi. Il primo, perché Allegri non è Sarri e Pjanic non era adatto al gioco di Sarri. Sarri non era contento, giudicava Pjanic lento, un regista lento e un centrocampista ancora più lento. Lui era abituato a un centrocampo, a un regista che toccasse 150 palloni a partita, mentre Pjanic naturalmente si avvicinava alla metà. Pjanic è un giocatore a cui piace conversare con la palla, cioè non darla via subito, ma cercare una giocata anche magari col passaggio quasi diretto, ma cercare l'uomo e non semplicemente il compagno più vicino. È un giocatore più complesso, cioè non è il semplificatore che piaceva a Sarri, che piaceva anche a Pirlo, cioè il giocatore alla Jorginho. È un giocatore più complesso, però credo che, ecco, Bentancur, Pjanic e Locatelli, questo è un centrocampo anche molto equilibrato. Forse manca chi si inserisce, però Pjanic è uno che ha tiro, che ha dribbling, e Locatelli è uno che sta imparando a inserirsi, e insomma anche agli europei i suoi due gol li ha fatti.
Direttore, a proposito invece di attaccanti, ovviamente la scelta di un allenatore come Mourinho aveva già in un certo senso indicato il cammino, però pensando anche alla tempistica, la Roma perde Dzeko, in meno di una settimana trova un sostituto più giovane, richiesto espressamente dall'allenatore, con delle caratteristiche anche molto intriganti per queste lunghe leve, ma una tecnica comunque di alto profilo, un realizzatore che ha sicuramente dei margini di miglioramento in termini di continuità, ma con un'ottima esperienza internazionale per l'età che ha. Sono, se vogliamo, al di là proprio di quello che poi succederà in campo, però il miglior biglietto da visita dei Friedkin e del, se vogliamo, anche delle reali ambizioni di questa proprietà per la Roma?
Anche qui ci sono più letture, secondo me. La Roma, e peraltro Mourinho l'ha praticamente ammesso oggi, io non credo fosse questa la campagna acquisti, anzi non era questa la campagna acquisti che voleva fare la Roma, e non so se continuerà a farla, però la forza di reazione della società è stata molto molto forte, proprio è stata quasi grandiosa, nel senso che ha reagito peraltro rispettando una parola data a un giocatore importante, ha reagito facendo il quinto acquisto più costoso del mercato, il più costoso in Italia, gli altri quattro erano tutti inglesi, cioè c'è stata pur presa alle spalle e pur costretta a inseguire, perché fondamentalmente Abraham è poi stato preso perché Lukaku è andato al Chelsea, cioè perché il centravanti certo dell'Inter se n'è andato, per cui è partito un gioco di ruoli che ha portato alla necessità di prendere un giocatore subito a costi altissimi. Se vediamo in questo momento l'Italia, in questo particolare momento del nostro calcio estremamente povero, cioè, se guardate il tempo che ci ha messo la Juve a prendere Locatelli e la formula con cui l'ha preso, e vedete l'immediatezza della Roma su Abraham, insomma colpisce e fa vedere la forza di un progetto.
Direttore, veniamo alla Fiorentina, perché ieri quando ci siamo sentiti lei mi ha chiesto di Vlahovic, quindi io sono in debito di una risposta a lei su Vlahovic, che ho detto al momento non ho novità. Ora le novità sono che c'è un'offerta del Tottenham a 60 e un rilancio dell'Atletico sul quale io devo ancora fare ulteriori verifiche, oltre 60 milioni di euro, cioè più verso i 70 che verso i 65, e questa è la situazione, ecco.
Sì, questa è la situazione, credo che, non lo so, cioè toccherà al commesso dire l'ultima parola, da un punto di vista tecnico mi dispiace veramente molto più che Chiesa, mi dispiacerebbe molto più che Chiesa, io non sono mai stato particolarmente convinto di Chiesa, anche qui lo vedo un gran bel giocatore, ma non quanto Vlahovic, non decisivo quanto Vlahovic. E quanto diventerà decisivo Vlahovic. Questo per cui mi dispiacerebbe veramente tanto. Mi tengo un dubbio rafforzato anche da alcuni colloqui che ho avuto nella tarda serata di ieri, dopo che ho parlato con te. Mm-hmm. Credo che per noi fiorentini si è rimasta una speranza, che quelli che stanno cercando Vlahovic e quelli che stanno facendo delle offerte onestamente non rinunciabili, non sono due squadre di grandissimo interesse per Vlahovic, cioè sono due grandi squadre di seconda fascia.
Beh, però l'Atletico Madrid è direttore campione della Liga, cioè una squadra
sì,
forte.
Sì, è il campione della Liga, sì. Ma non è il City, ma per carità, parlando noi da Firenze non possiamo assolutamente dire niente. Penso al giocatore, cioè se tu prendi e vai al City è un fatto, vai al Paris Saint Germain è un altro fatto, vai al Tottenham che non si sa quando è l'ultima volta che ha vinto. E l'Atletico Madrid, per carità, certamente sì, però è la seconda squadra di Madrid.
Sì, sì.
E sono cose credo che potrebbero pesare, ma forse mi sto attaccando a niente.
No, certo. Magari uno dice aspetta un altro anno e vediamo. Questo potrebbe essere il ragionamento.
Potrebbe essere anche questo il ragionamento. Certo che a 70 milioni, cioè il valore della clausola rescissoria che tu devi mettere, che è già una clausola rescissoria alta, non si può che, da un punto di vista proprio tecnico ed economico, non si può che accettare.
E come sostituti nel caso malaugurato, mettiamo così, dovesse andare via Vlahovic, che gli piacerebbe?
Io preferirei Bellotti, ma non credo che Bellotti scelga la Fiorentina, cioè dovendo lasciare il Torino, venire a Firenze è una squadra della stessa caratura. Mentre credo che Bellotti, se va via, voglia andare in una società che gioca le coppe europee. Scamacca mi sembrerebbe di nuovo di tornare all'asilo, ricominciare. Per carità, probabilmente un buon giocatore, però bisognerebbe aspettare a vedere come si ambienta e come, insomma, sarebbe una sofferenza. Ma ti dirò di più, io ci dovrebbe essere qualcuno che lo spiega anche a Nicky Gonzalez, perché non è, insomma, è una perdita molto forte per la società, molto forte. E poi qui bisogna anche chiarirsi, ripeto, a 70 milioni non si può, senza rinnovo di contratto, non si può non vendere il giocatore. Detto questo, la presidenza ci ha sempre detto con grande chiarezza che l'avrebbe tenuto. Quindi non si può, cioè, si è coerenti in un modo solo, non ci sono due modi per essere coerenti sullo stesso argomento.
Direttore, su questo, detto che appunto 70 milioni a maggior ragione per un club del livello della Fiorentina in un contesto come quello di oggi non sono oggetto di discussione, lasciando perdere,
sì,
il singolo,
resta il punto che la presidenza ci ha sempre,
certo,
detto che non che restava.
E oltretutto un altro punto su cui la presidenza è stata molto anche dura nei confronti della stampa è il fatto che nella Fiorentina c'è competenza, ci sono uomini di calcio. E quindi le chiedo, partiamo dal presupposto, dall'assunto che arrivino questi 70 milioni. Indipendente che sia sul Belotti, sullo Scamacca, sul Ken di turno, lei è tranquillo sul fatto che verranno trovati dei sostituti all'altezza, o è questo il vero elemento, diciamo, di preoccupazione, definiamola così, al netto del poter perdere o meno Vlahovic?
No, io sono tranquillo su una cosa, sul ridimensionamento ormai avvenuto da tempo, da qualche anno, quando è finito il primo vero ciclo della Valle, sono convinto del ridimensionamento della Fiorentina, per cui ci sono e resteranno sempre sette squadre davanti. Io speravo che la presenza di una proprietà potente facesse sì di portare due giocatori a stagione, che in fondo ai tre anni sarebbero stati sei giocatori e cambiavi la squadra. Ma se noi da una parte si prende un giocatore e se ne cede uno meglio, allora siamo ancora alla Fiorentina dei presidenti fiorentini, di quando non abbiamo fatto nessun salto in avanti. Questo sì, mi rendo conto io ringrazio comunque sempre chi mette una lira nella Fiorentina, però mi rendo anche conto che non saremo mai più competitivi, e questo, se da una parte mi toglie la paura che la competitività ti porta, la tensione che la competitività ti porta, dall'altro mi tengo anche la mia pace dei sensi.
E comunque, direttore, per chiudere l'argomento Fiorentina, se mai dovesse succedere, l'anno scorso Chiesa, quest'anno Vlahovic, i due migliori giocatori via tutti e due. Poi non guardiamo i soldi, che comunque sono irrinunciabili, come ha detto lei, però il segnale non è proprio bello, eh.
No, voglio dire, è la discreta... Non vedo il senso di aver preso Gonzalez se tu poi sei costretto a dar via. Certo, cioè io mi sarei aspettato, qui parlo molto da tifoso, ragazzi, deve essere chiaro, mi sarei aspettato una botta d'orgoglio in cui si dice: c'ho due anni di contratto, perdo 30 milioni, ma ti tengo anche un altro anno. Sarebbe stato un errore, però allora, per favore, non mi dire per due mesi che lo tieni a tutti i costi.
Sì, sì. Però, direttore, questo lo vede come un modo, in chiusura, visto che insomma il Rocco Commisso è un imprenditore navigato e con una certa dose di esperienza, cioè se alla fine, non dico che la strategia su Chiesa prima e Vlahovic poi sia stata la stessa, vediamo come va a finire la storia con l'attaccante serbo, però se alla fine in due estati consecutive di fatto si cerca di portare la discussione in una direzione e poi il calciomercato invece ti fa sterzare obbligatoriamente, è un tentativo di creare cosa all'interno dell'ambiente, della piazza, dei media, da parte del patron Viola?
Ma loro sono protetti dal fatto che le trattative si fanno sempre in due. Uh-huh. E sono convinto che quando arriva un tipo di offerta, o quando c'è la volontà del giocatore, perché il giocatore è stato molto bravo in questi mesi, cioè un vero serbo, non ha mai detto che voleva rimanere, ha fatto una serie di circonvoluzioni che così accarezzavano la speranza, cioè si faceva interpretare. Noi abbiamo sempre cercato di interpretare nel modo che ci piaceva di più le non frasi di Vlahovic. Quando il giocatore se ne vuole andare, o comunque ti mette grossi ostacoli per rimanere, per esempio la clausola rescissoria e le commissioni e il ingaggio, è ammesso tutto, e nessuno può rimproverare troppo alla Fiorentina in quanto tale. Deve imparare Commisso che quando fa dei giuramenti, delle promesse a un popolo, a una città, le deve mantenere, se no se ne astenga.